tempo dello Spirito.
Gesù è nutrimento per tutti coloro che si avvicinano con fiducia a Lui, lasciando cadere ogni paura. Buongiorno e benvenuti da Luisa Nitti a Tempo dello Spirito. Il pastore Christian Giesin della Chiesa Evangelica di Lingua Italiana a Basilea ci guida oggi in una meditazione a partire dal racconto biblico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Date loro voi da mangiare, dice Gesù ai discepoli, che sono increduli di fronte all'esigua quantità di cibo disponibile. Anche oggi, spiega il pastore Giesin, Cristo ci chiama a dare da mangiare agli affamati, ci chiama al servizio, all'ospitalità e all'accoglienza, al di là delle barriere e delle paure.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Ascoltiamo il racconto biblico che si trova nell'Evangelo di Luca, al capitolo 9, nei versetti dal 10 al 17. Ci illustra le preoccupazioni dei discepoli.
Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Or il giorno cominciava a declinare e i 12, avvicinatisi, gli dissero: «Lascia andare la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché qui siamo in un luogo deserto». Ma egli rispose: «Date loro voi da mangiare». Ed essi obiettarono: «Noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente». Perché c'erano 5.000 uomini. Ed egli disse ai discepoli: «Fateli sedere a gruppi di una cinquantina». E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste.
Gesù aveva inviato i discepoli per un giro di prova, come possiamo apprendere dalla lettura che precede il nostro racconto. Avevano il compito di annunziare il regno e guarire i malati. Ora di ritorno vorrebbero riferire a Gesù la loro esperienza fatta. Bruciano dalla voglia di poter raccontare tutto ciò che era loro successo. Sopraggiunge però la folla, nonostante il loro ritiro in disparte, un po' fuori mano. Gesù si sta occupando della folla, annunziando il regno e guarendo i malati. I discepoli stanno sulle spine, avrebbero tante cose da raccontare. Si sta facendo sera e i discepoli sono sempre più agitati e impazienti. Nessuno si accorge che è tardi, sarebbe ora di tornarsene a casa, pensano i discepoli. Si avvicinano a Gesù per mandare via la gente. Gesù, invece di licenziare la folla, dice loro: «Date loro voi da mangiare». Ma che dici mai? Basta a malapena per noi 5 pani e 2 pesci. E poi, a quest'ora, dove si potrebbe organizzare qualcosa? Sono sorpresi e preoccupati per la loro miseria, per la loro impotenza. Un'altra sera senza niente da mangiare. Date loro voi da mangiare. Gesù ha mandato i discepoli in mezzo alla gente che ha fame e sete di pane, di giustizia, di salute. Li ha inviati in missione per annunziare liberazione, gioia, perdono, amore, grazia, speranza e pace. I discepoli ora sono in ansia per l'insufficienza, per l'ignoranza e per la loro impotenza. Sembra poco promettente con 5 pani e 2 pesci. E poi, succede. Nessuno sa come. Dopo la benedizione del cibo di Gesù, che tutti mangiano a sazietà. Che miracolo! I primi cristiani si sono riuniti per spezzare il pane insieme, come ricordo di Gesù Cristo. Questo miracolo della nutrizione è raccontato dai quattro evangelisti in ben sei versioni. Mai come nello spezzare il pane nella comunione fraterna. Essi sentono la presenza di Gesù Cristo, il risorto, e vivono il ricordo della sazietà nel miracolo della condivisione. Gesù sazia tutti. Si sentono accolti, rispettati, ascoltati, amati e benvenuti. È Gesù che invita, è Lui che sazia tutti. Gesù ha operato salvezza e risurrezione, guarendo e nutrendo a sazietà, aprendo al regno di Dio. E così dice anche a noi: date loro voi da mangiare. Ci chiama al servizio per superare le nostre paure, la nostra preoccupazione, il nostro egoismo. Ci ricorda di fidare in Dio in tutto ciò che facciamo e ci incoraggia all'ospitalità e all'accoglienza. Che lo Spirito del Signore ci apra la mente, il cuore, per farlo. Buona domenica.
Vi ricordo che il testo della meditazione che abbiamo appena ascoltato è disponibile sul sito voceevangelica.ch. Da domani inoltre potrete riascoltare o scaricare l'intera puntata di Tempo dello Spirito dal podcast della nostra radio. Diamo adesso la parola a Paolo Tognina per il pensiero evangelico.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Il senso di colpa, in particolare in rapporto alla sessualità, è forse all'origine del sentimento religioso. In ogni caso, questo è quanto potrebbe suggerire il racconto biblico di Adamo ed Eva. All'inizio i due sono nudi e non se ne vergognano, ma dopo avere mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, che tra l'altro dà ad Adamo il desiderio di conoscere Eva in senso sessuale, essi nascondono il proprio sesso e si nascondono davanti a Dio. Il timore di Dio potrebbe così avere un legame con il senso di vergogna di fronte al corpo e alla sessualità. Questa condanna della sessualità si è sviluppata fin dalle origini del cristianesimo. Ciò che turbava gli antichi teologi cristiani era il fatto che si possa provare piacere nel fare l'amore anche nei casi in cui l'atto sessuale non porta al concepimento di un figlio. Altro elemento disturbante, il fatto di avere desiderio, relazioni sessuali e piacere a un'età o in periodi in cui la donna non è feconda o non lo è più. Oggi questo modo di vedere ci fa sorridere. Tuttavia bisogna riconoscere che la sessualità pone problemi reali, a causa anche della sua natura ambigua e ambivalente. Certo, la sessualità è necessaria alla procreazione, alla perpetuazione della specie, è anche la soddisfazione di un bisogno fisiologico ed è considerata come un'espressione dell'amore. Tuttavia, suscita anche un piacere che può essere egoista, esplosivo, perverso, violento, addirittura omicida. E infine, essa suscita la lussuria. Che cosa si deve intendere per lussuria, terzo vizio capitale che esaminiamo nel corso di questa serie estiva? Da un lato potrebbe essere una sessualità eccessiva, ma dall'altro anche un'attività sessuale fuori posto, sregolata. Alcuni teologi ritengono che, così come la golosità è il piacere di mangiare senza avere fame e la pigrizia è il piacere di riposarsi senza averne bisogno, allo stesso modo la lussuria sarebbe il piacere della sessualità senza che questa sia né un bisogno, né un dovere, il dovere coniugale, né una necessità per generare una discendenza. Ciò che si ricerca nella lussuria non è forse molto diverso da ciò che si tenta di trovare per mezzo della droga. La posta in gioco per la lussuria è di gettarsi a corpo perduto. Si tratta di perdere il proprio corpo, di consumarlo, di esaurirlo, persino di tentare di distruggerlo. La lussuria non è forse altro allora che la sovversione di un desiderio che è quello dell'estasi, cioè dell'uscita fuori di sé.
Prima di concludere, diamo uno sguardo agli appuntamenti radiofonici e televisivi.
Tra qualche istante, alle 8:30, sulla rete 1 della nostra radio, andrà in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma un incontro con il teologo evangelico Ulrich Körtner sul tema dell'attualità della riforma protestante. Domani sera, lunedì 1 agosto, il settimanale evangelico Segni dei Tempi presenta la replica del servizio Mettersi nei panni dell'altro, terza parte. Una giovane ebrea, Jordan, è accolta in una famiglia musulmana. Una giovane musulmana, Mubina, in una comunità ebraica liberale. Le religioni viste attraverso lo sguardo di due giovani.
Si chiude qui questa puntata di Tempo dello Spirito. Da Luisa Nitti un cordiale saluto. A risentirci fra una settimana.